favorevole.
Sono 5, 6, 11, 12, 13. 13 voti a favore. Chi si astiene? Chi vota contro? Sono 3 e 3, 6. 6 voti contro. Il punto è approvato. Si passa al secondo punto, credo che a questo punto si riprende l'ordine del giorno con le mozioni di interrogazione. Chiaramente si incomincia dalle date di protocollo. Sì, prego Sindaco, a livello di procedura.
Sì, a livello procedurale nel senso che la mozione che avevamo proposto questa sera che riguardava i finanziamenti e quindi i lanci, ecco io avrei proposto di votarla questa sera perché davo per scontato che ci fosse una posizione unanime, ma insomma non è adesso urgente discuterla questa sera, però ai consiglieri che sono intervenuti prima anche da parte della minoranza. Questa indicazione è stata fatta a livello nazionale, tra l'altro avete visto che nell'articolato si dà atto anche di alcuni risultati positivi che sono stati raggiunti con modifiche al disegno di legge finanziario che ha determinato l'eliminazione di alcune voci, cioè si dice anche che i contatti che ci sono stati in passato hanno avuto dei risultati positivi e poi si chiude chiedendo un incontro per discutere, quindi diciamo che Presidente noi anche essendo abbastanza urgente e importante l'argomento non chiediamo di votarlo questa sera anticipando le altre, chiediamo e invitiamo tutti i gruppi consiliari ad esaminarla tenendo conto che, ripeto, è stata elaborata a livello nazionale da tutte le componenti, solo questo.
La ringrazio. Sì. Allora, se mi può mettere che lascia l'aula il consigliere. Allora, la prima mozione è del 6 novembre 2008, firmata il capogruppo di Forza Italia PDL Stefano Penge, e parla della mozione sui gratuiti in assiria per la presentazione al prossimo Consiglio Comunale. Se la vuole illustrare, prego Penge. No, c'ho questa qui. 6 novembre.
Allora,
stanno qui.
Purtroppo mi spiace che non abbiamo fatto la seduta proprio in quel giorno, che sarebbe stato meglio, ma l'andamento non si può stabilire un mese prima. Comunque, leggo la mozione. Considerato che in occasione del quinto anniversario della strage di Nassiriya in Iraq, nelle assemblee elettive di tutti i comuni d'Italia si debuta il massimo cordoglio, il ricordo perpetuo e la sentita partecipazione al dolore immutabile delle famiglie dei caduti. Osservato che permane inalterato lo sdegno per il vile e barbaro attacco terroristico 5 anni fa, il 12 novembre 2003, alle ore 10.40 ora locale, colpì la base militare italiana di Nassiriya, causando la morte di 19 italiani e il ferimento di altri nostri connazionali inviati in Iraq in missione di pace e di sostegno della popolazione, rilevato che nell'attentato perirono 19 italiani, i carabinieri, sottotenente Giovanni Cavallaro, sottotenente Enzo Fregosi, sottotenente Filippo Merlino, sottotenente Alfonso Trincone, maresciallo aiutante Massimiliano Bruno, maresciallo aiutante Alfio Ragazzi, maresciallo capo Daniele Ghione, brigadiere Giuseppe Coletta, brigadiere Ivan Ghitti, vicebrigadiere Domenico Intravia, appuntato Orazio Maiorana, appuntato Andrea Filippa, i militari dell'esercito, capitano Massimo Ficucello, maresciallo capo Silvio Olla, caporal maggiore Emanuele Ferraro, primo caporal maggiore Alessandro Carrisi, caporal maggiore Pietro Petrucci, i due civili, dottor Stefano Rolla, regista, signor Marco Beci, cooperatore internazionale. Posto che l'Italia deve sentirsi orgogliosa di essere rappresentata in tutti i fronti caldi all'estero e in particolare in Iraq e in Afghanistan, da persone come i nostri militari, i nostri civili, che mostrano determinazione, coraggio, umanità, professionalità e senso dell'onore. Auspicato che l'Italia tutta si unisca unanime attorno ai nostri contingenti all'estero, coscia dell'importanza del nuovo e indispensabile ruolo internazionale che il nostro Paese ha acquistato in questi ultimi anni, biasimato l'uso distorto e strumentale che in passato si è fatto dei morti per mano terroristica di qualunque nazionalità per giustificare il disimpegno unilaterale e immediato del nostro contingente dall'Iraq avvenuto poi nel 2006 e per denigrare tale intervento che ha portato, seppure tra mille ostacoli, all'elezione del Parlamento iracheno, all'elezione di un governo di unità nazionale e dall'approvazione della nuova Costituzione per la quale si è recata alle urne il 64% della popolazione, pur con il rischio di nuovi attentati. Considerato che già in molte città è stato reso omaggio in diversi modi, tramite l'erezione di monumenti e o l'intitolazione di pubbliche vie o piazze, alla memoria dei nostri connazionali che sono giunti sino all'estremo sacrificio per riportare la pace in un paese duramente colpito. Tutto ciò premesso, il Consiglio Comunale esprime il massimo cordoglio per le vittime di Nassiriya, a cui tributa il ricordo perpetuo e la sentita partecipazione al dolore immutabile delle famiglie dei caduti. Impegna il Sindaco e la Giunta a voler realizzare un monumento da collocare in una piazza della nostra città, onde ricordare il sacrificio dei nostri connazionali, e intitolare una via o piazza della nostra città alla memoria dei caduti di Nassiriya. Ora, letta questa mozione, ci auguriamo insomma che venga accolta da tutti e nello stesso tempo ci auguriamo che questo monumento venga posto in una piazza importante della nostra città e quindi adesso sentiamo il vostro parere. Grazie.
Grazie consigliere. È iscritto a parlare il consigliere Battilocchi.
Grazie Presidente. Io apprezzo molto il senso di questa proposta del consigliere Penge, è una rispecchia anche i miei sentimenti. Non ho avuto occasione e modo di confrontarmi con gli altri, però vorrei anche ricordare all'Aula che siamo stati uno dei pochi comuni che insieme alle associazioni d'arma, in particolare quella dei carabinieri, collocò un cippo a ricordo dei caduti di Nassiriya proprio nel monumento ai caduti della città. Non solo, abbiamo realizzato delle apposite pagine sul sito internet del nostro comune sulle pagine del monumento dove si aprono proprio con le foto e le didascalie a ricordo delle persone decedute in quella brutta occasione. E quindi credo che non solo, ma questo fatto è stato portato a conoscenza all'epoca da parte del Comune, portarono a conoscenza le famiglie di quei caduti, e alcuni delle quali risposero ringraziando, e ho io in cartellina chi vuole anche la copia di queste lettere. È stata una cosa all'epoca molto sentita da parte della nostra popolazione. Ogni anno vengono ricordati questi nostri caduti e quindi io credo che questa è già stato fatto una parte, una buona parte di quello che chiedeva il consigliere Penge. Nulla in contrario a che venga ricordata anche con l'intestazione di una via o di una piazza. Per quello che riguarda il monumento, credo che sia al momento sufficiente quello che abbiamo già realizzato, anche perché onestamente fondi per questo non mi pare di vederli, almeno per il momento, con queste disponibilità. Però studiare e trovare una soluzione sull'intestazione di una piazza o di una via a tutti i caduti, più che non solo questi, a tutti quei caduti che in questi ultimi decenni, in questi ultimi anni, attraverso senso del dovere da parte loro, ma attraverso un'azione che vede il nostro Paese a livello internazionale, sotto l'egida dell'ONU, della NATO, comunque presenti in situazione di rischio per cercare di riportare la pace, di evitare delle stragi come è avvenuto in Kosovo, come è avvenuto altrove. perché situazioni di belligeranza in quei paesi, io credo che ecco, vada trovata una formula che ricordi tutti questi caduti e non in modo particolare questo, ma proprio per onorarli tutti, perché purtroppo noi abbiamo migliaia di ragazzi che stanno in giro per il mondo che con il nostro, con la fascetta tricolore sul braccio e in rappresentanza del nostro paese, ma in rappresentanza dell'Europa, del sistema ormai del sistema europeo, insieme a tanti altri commilitoni dei paesi europei. E quindi è un rischio costante e continuo. Credo che vadano ricordati tutti quelli che sono purtroppo già accaduti e che speriamo non accada in futuro, ma che sicuramente quando si gioca con le armi o si sta in situazioni di rischio come quelle che vivono possono nuovamente accadere. Quindi ecco, trovare il sistema di ricordarli, rispettarli, commemorarli nella dovuta maniera. Comunque condivido, con l'eccezione del monumento, condivido la proposta che è stata avanzata dal consigliere Bengio.
Grazie consigliere Battilocchi, non vedo altri iscritti a parlare, nessun altro intervento. Al sindaco, prego sindaco.
Sì, naturalmente condivido lo spirito, o meglio l'obiettivo finale, che è quello di ricordare in maniera anche costante questo sacrificio che è stato fatto in nome dell'Italia, ma in nome della pace internazionale. E io mi rifaccio anche a quello che diceva il consigliere Battilocchi, che mi ha ricordato come noi abbiamo sempre celebrato questo evento, nel senso di ricordare chi è caduto. Chiedevo ai proponenti, al proponente, propongo di togliere la parte del biasimato, perché lì si entra in valutazioni anche all'interno di quello che accade in quel paese e diciamo che questo incide poco poi sul ruolo delle truppe italiane. Quello che poi è avvenuto all'interno, oppure alcune valutazioni, mi sembra che, insomma, che siano non essenziali ai fini del documento. Per il resto personalmente lo condivido.
Grazie sindaco. Consigliere Penge, prego.
Sì, se possiamo sospendere 5 minuti esatti.
Va bene, il consiglio riprende alle 23:20.
Tutto da solo, mai
consiglio riprende. Consiglieri in aula, per favore, riprendiamo il Consiglio Comunale. Prego l'Avvocato Paggi di fare l'appello. L'Avvocato Paggi procede all'appello.
Pagliotta Crescenzo, Ardita Giovanni, Asciutto Franca, Astolfi Massimo, Battilocchi Roberto, Caredda Maria Antonia, Cervo Sergio, Chiappini Antonio, D'Alessio Nardino, Di Girolamo Francesca, Fioravanti Augusto, Garau Roberto, Lauria Giorgio, Leccesi Angelo, Loddo Giuseppe, Moretti Filippo, Penge Stefano, Ruscito Piero, Russi Rosaria, Voce Antonio, Zonetti Andrea.
Quindi il numero è legale. Consigliere Penge, lei ha chiesto l'interruzione, prego, la parola.
Sì, sì, abbiamo fatto delle piccole modifiche. Sul pezzo, sul capoverso dove c'è biasimato, abbiamo messo tenuto conto il contributo che anche per tenuto conto che anche per il contributo della presenza italiana in Iraq si è giunti dopo 2 anni di guerra all'elezione del Parlamento iracheno, all'elezione di un governo di unità nazionale, all'approvazione della nuova Costituzione, per la quale si è recata alle urne il 64% della popolazione, pur con il rischio di nuovi attentati. Naturalmente abbiamo tolto quello del monumento, visto che già c'era un cippo, e rimane comunque impegno al sindaco della giunta a intitolare una piazza o una via della nostra città alla memoria dei caduti in Assiria. Possiamo anche...
Grazie consigliere Penge. Consigliere Cerbo.
Certamente voto la mozione per l'intitolazione di una piazza, di una strada, quello che esso sia, però mi piace ricordare che noi proprio in quest'Aula votammo una mozione in quel periodo, tanto perché poi istituimmo il famoso Ufficio per la Pace, in cui condannammo, nella premessa, nel preambolo, si evince che l'operazione fu un'operazione per portare la pace, già che io fui il proponente di quella mozione che fu a suo tempo approvata. Io dissi, e non ho vergogna a ribadirlo dopo tanti anni, che è stata una guerra preventiva fatta dagli americani che ha portato, fra virgolette, quando si fanno delle guerre preventive, a dei morti. Torno a ribadire, sono certamente d'accordo perché sono morti dei nostri connazionali e quindi è giusto ricordarli. A me piace ricordarli come morti per la pace, però nella sostanza sappiamo che non è così, sono morti in guerra, perché quella era la guerra, non era certamente un'operazione su leggi da ONU per interporsi fra due forze contendenti oppure era per ripristinare la pace. Là è stata un'aggressione da parte di uno Stato su un altro Stato. E torno a ribadire, mi piace fra virgolette distinguere le due cose. Con questo non voglio dire che non voglio onorare i nostri connazionali, e quindi la voto sotto lo spirito là, però il distinguo, e quindi lo faccio al di fuori della mozione, mi piace ricordarlo che io in quegli anni su quella vicenda ero fortemente contrario, e il Consiglio Comunale, adesso non mi ricordo se a maggioranza, votò una mozione per condannare quella guerra preventiva fatta dagli americani.
Grazie consigliere. Prego consigliere Boccia.
No, scusa, ci trascini tu nella polemica, perché quando sono intervenuti gli americani, gli italiani, i tedeschi, gli inglesi, i canadesi, gli australiani, non era soltanto un'aggressione di uno Stato contro un altro Stato, ma bensì avevano il nulla osta di intervenire in Medio Oriente. Se tu dici che questo non è vero, ti dico che o non ti ricordi quella mozione da te presentata, io ero qui, e quello che ti dico adesso te lo dissi pure allora, ecco, allora ti prego di non insistere su quanto tu affermi, perché così non è. C'era il nulla osta delle Nazioni Unite, ricordalo.
Grazie consigliere Boccia. Consigliere Cerbo, se vuole intervenire parli al microfono, chiede la parola. Va bene, dai consiglieri, andiamo avanti. Allora, se non ci stanno altri interventi, il consigliere Penge ha fatto una richiesta di modifica al Consiglio Comunale in merito alla mozione presentata, possiamo metterla in votazione, così come modificata dallo stesso proponente. Allora, chi è favorevole all'approvazione di questa mozione Nassiria, così come modificata dal consigliere Penge, alzi la mano. È abbassate le mani,
Da me? Stavo parlando col consigliere Carabini.
Ma che due mani, ma chi è contrario?
Io per adesso ho chiesto chi è favorevole. È contante, sì?
Sì, sì, sì.
Chi è contrario? Chi si astiene? Un astenuto. Quindi quanti consiglieri a favore, avvocato Paggi? 16 a favore, un astenuto. La mozione è approvata. Andiamo avanti con le mozioni. Consigliere Asciutto ha presentato una mozione urgente. La invito a illustrare la mozione al Consiglio Comunale.
Sì, grazie Presidente. Allora, la mia mozione riguarda le feste natalizie. adesso la illustro. Allora, la nostra attività politica ha il privilegio di metterci quotidianamente in contatto con i nostri concittadini, che pur avendo caratteristiche diverse per età e per estrazioni sociali e per gli obblighi che si prefigge, hanno tutti in comune il vivere sul territorio della Dispoli e quindi di soffrire delle cose buone e positive della nostra città, come pure di subire le cose negative. Da quest'anno, da qualche anno a questa parte, ho raccolto varie lamentele e rimostranze comunicate con grande partecipazione e trasporto emotivo riguardo alla rimozione della capanna di Natale con la Sagra Famiglia, che fino a pochi anni fa era posta al centro della Piazza Rossellini, nel periodo delle festività natalizie, che attirava famiglie giovani con i loro bambini e suscitava un momento di raccoglimento. La capanna di Natale è da tempo immemorabile simbolo della famiglia e di pace universale, a prescindere dalla religione di appartenenza e dall'essere laici, è un punto di incontro e di raggruppamento dal forte potere evocativo per l'atmosfera intima e serena che suscita nell'estrema semplicità della capanna e dei suoi protagonisti, nei quali facilmente ci identifichiamo. Chiediamo a nome di tutti quei cittadini che nel corso degli anni hanno contribuito alla crescita della nostra città e che hanno vissuto la sua storia come maggioranza attenta e costruttiva, a nome dei nuovi residenti, delle famiglie giovani, per le quali la capanna di Gesù Bambino può rappresentare anche un esempio di pace familiare e di rinnovamento spirituale, a nome di tutti coloro che amano mantenere le tradizioni, a nome di tutti affinché Natale non sia solo una data del calendario che rappresenta il trionfo del consumismo, che il sindaco e il consiglio comunale e tutto si impegnano a collocare nuovamente la capanna di Gesù Bambino sulla Piazza Rossellini durante il periodo natalizio. Ecco, è una mozione prettamente sentimentale, ma nello stesso tempo ho cercato di raccogliere quanto mi è stato richiesto dai cittadini, quindi a Parco di Palo non la vogliono, a Parco di Palo me l'hanno chiesta lì, ecco, se è possibile ripristinarla. Consigliere Battilocchi, al Parco di Palo l'hanno fatto il presepio vivente, e qui chiediamo un'altra cosa, quello che è stato chiesto ai cittadini, quindi prego.
Grazie consigliere Assunto, che venga accolto. Ha chiesto la parola. Grazie. Il sindaco.
E noi gireremo la considerazione, a parte dopo anche le altre valutazioni del Consiglio Comunale, all'assessore al turismo e quello del commercio che stanno organizzando, diciamo, la città per il Natale. Io però voglio ricordare quello che veniva anche detto, che da molti anni questa città fa uno degli esempi viventi più importanti del Lazio. Io questa sera, ma non sapevo nemmeno di questa mozione, ho chiesto agli assessori che si occupano di questa cosa, della Prologo, di valutare se ritengono possibile fare il presepe vivente nei giardini centrali. Può darsi che questo non sia fattibile, può darsi, perché ritengo che lo spettacolo che organizzano nel Bosco di Palo sia di una tale bellezza, una tale importanza, che forse lo vedono in pochi. Cioè, rispetto a quanto è importante quell'organizzazione, sono pochi cittadini che lo vedono, perché poi magari non si vuole fare la fila, perché può darsi che questa cosa non sia fattibile. Però se fosse fattibile, oltre a quello che lei dice, ci sarebbe una rappresentazione molto molto bella, molto molto grande nel centro della città. Comunque questa considerazione la passeremo a chi sta preparando la città per Natale.
Grazie sindaco. Consigliere Boccia.
Solo per fare una considerazione, perché quello che dice la consigliera Asciutto è bello, per carità, però io voglio ricordare, ma a tutti i consiglieri, che l'ultima volta che fu portato la capanna, diciamo, del presepe sulla piazza, alla fine il bambinello, qualche figlio di buona donna, scusatemi, sono soffregati. Se queste cose ci vogliamo ricordare, no, perché è successo realmente. Noi siamo rimasti come increduli, perché a tutto potevamo pensare, meno che se fregassero il bambinello. Ecco, voglio dire, dunque, e mettiamo un carabiniere, un vigile lì 24 ore. Io, a me quello che dice la consigliera Asciutto mi piace, perché io sono un cattolico, un credente, figuratevi se non posso appoggiare una cosa del genere. Però c'è il risvolto della medaglia a livello operativo. Cioè, se fossimo 50.000 abitanti, perché siamo, non siamo 40.000 come dice il sindaco, ma ce ne abbiamo 10.000 in più, non regolari, io dico, se fossero 50.000 persone oneste, io accoglierei in pieno, e farei accogliere in pieno pure ad altri, i scettici, l'iniziativa. Ma visto che già ci siamo capitati che sono fregati, stia tranquillo che se portano via pure la casetta che noi facciamo in piazza. Grazie.
Sono fregati.
Grazie a lei, consigliere Voccia. Ho scritto a parlare il consigliere Ardita.
Scusate. Questa iniziativa del consigliere Asciutto è molto interessante, credo che non è che possiamo pensare tutti questi fantasmi che si sognano così, ma se a Roma nelle diverse piazze centrali mettono Gesù Bambino con la capanna, si invitano tutti quelli che sono credenti o meno, sottolineo, che in passato se questo Gesù Bambino stava nella piazza centrale di Radispoli con la capanna, è anche una cosa bella, è un messaggio di pace e di solidarietà che anche in questo momento c'è bisogno anche di queste cose, non di lasciarlo nascosto nel bosco di palo come addirittura in altri paesi. Quando è morto Giovanni Paolo II, tutti intitolavano le piazze centrali, noi siamo andati a trovare la passeggiata vicino al fosso che intitola a Giovanni Paolo II la strada. Allora, gli esempi del passato sono sempre utili e rimettere il Gesù Bambino con la capanna nella piazza centrale di Radispoli, anche se potrebbe un po' stonare con Rossellini, per tutti quanti andrebbe bene.
Grazie consigliere Ardita, non ho altri interventi su questa mozione, possiamo metterla in votazione così come presentata dal consigliere Asciutto. Allora, chi è favorevole alla sua approvazione alzi la mano. Sta contando.
Devo rifare l'appello.
Rifacciamo l'appello perché non c'è chiarezza sul numero dei consiglieri presenti in aula. Prego, avvocato Paggi.
Paliotta, Ardita, Asciutto, Astolfi, Battilocchi, Caredda Mariantonio.
Presente.
Cervo Sergio, Chiappini, D'Alessio, Di Girolamo, Fioravanti, Garau, Lauria, Leccesi, Loddo, Moretti, Penge, Ruscito, Russi, Boccia, Zonetti.
Consigliere Battilocchi, prego.
Una domanda, io ricordo, e potrei anche sbagliare, che chi organizzava la capanna della Natività era la Proloco, non il Comune. Quindi è un invito alla Proloco a rifarla, non è...
Vabbè, è la stessa cosa.
No, decidi di farla, ma non ce l'hai. Se ce l'hai a Proloco, beh, si dice a Proloco devi metterla in piazza, tutto qui. Thank you.
Bene, sono presenti 13 consiglieri. Rimettiamo in votazione la mozione. Chi è favorevole alla sua approvazione alzi la mano. All'unanimità, quindi nessun astenuto, nessun contrario, la mozione, così come presentata dal consigliere Asciutto, è approvata. Possiamo passare velocemente alle interrogazioni, consiglieri. Come interrogazione ne ho una protocollata, scritta e indirizzata al... Allora, prego, consigliere Asciutto. Devo comunque rammentare al consigliere Asciutto. Consigliere Asciutto, presente? Sì, mi ascolta. Devo comunque rammentare al consigliere Asciutto che adesso illustrerà la sua interrogazione, però non è che lei può interrogare un consigliere comunale che non ha una delega, ovvero il presidente del consiglio comunale, come lei ha scritto nell'interrogazione. Interroga il presidente del consiglio comunale e l'assessore all'urbanistica. Eh sì, forse sarebbe il caso che magari la correggesse. Va bene, prego, consigliere. Ma l'ha inserito l'assessore? Ha scritto, interroga il presidente del Consiglio Comunale e l'assessore all'urbanistica per conoscere. Io mi vedo interrogazione con risposta scritta, consigliere, me la trovo nella cartellina del Consiglio Comunale di oggi. Guardi, io mi trovo questo, protocollo 33783. Va bene, la illustri comunque. Prego, consigliere Asciutto. Sì, sì, l'ha messo dopo, infatti io intendevo che l'ha messo dopo. Non, l'indirizzo è giusto, l'invio, ma il discorso dell'interrogazione è rivolto a un altro consigliere che non ha delega. Con funzioni istituzionali.
Rispondo subito, presidente, lei ha perfettamente ragione. Ero convinta di averla messa anche sotto, subito dopo il consigliere Voccia, quale vicepresidente, invece mi era sfuggito là. Allora, no, dunque, la mia domanda, l'interrogazione che volevo porre alla...
Silenzio in aula, per cortesia. Autunno. Consiglieri, silenzio.
Prettamente la fascia aurea.
Silenzio, per cortesia.
I fatti...
Consigliere, mi scusi un attimo, non si sente perché in aula c'è troppo rumore. Consigliere Ardita, consigliere... che è quello di spalle? Consigliera Stolfi, per cortesia. Prego, consigliere Asciutto.
Sì, prego. Sì, grazie, presidente. Dunque, no, la mia interrogazione riguardava prettamente la fascia Aurelia. Volevo chiedere all'assessore, perché non mi risulta di aver preso visione, e se possibilmente mi può dare qualche chiarimento in merito all'integrazione posta dalla Regione Lazio di chiarimenti per quanto riguardava la fascia Aurelia come variante urbanistica. So che è stato applicato l'articolo 4 della legge 36 del 87, ecco, e non avendo visto la pubblicazione della variante sul BUR, volevo sapere esattamente come procede, insomma, ecco, grazie.
Prego, consigliere, prego, assessore.
Sì, grazie, presidente. Sì, ho preso atto dell'interrogazione a cui pretende risponda scritta, che mi comporterò di conseguenza, ovviamente. Visto ci sono dei riferimenti ben precisi a delle normative, a degli elementi cartacei con tanto di protocollo e cifra, per evitare problemi, per non mortificare la sua interrogazione, domani stesso e comunque nel termine di legge le farò avere risposta scritta dettagliata su quanto lei chiede. Prego.
Grazie assessore, grazie consigliere Asciutto. Quindi è chiaro ovviamente che era rivolta questa interrogazione solamente all'assessore. Sì, prego. Accenda il microfono, per cortesia,
grazie. Questa volta invece l'interrogazione è rivolta all'assessore dei lavori pubblici in merito, un attimino che lo devo cercare, non l'ho messo, in merito alla pubblicazione di un bando per in merito alla pubblicazione di un bando per la progettazione di non trovo il materiale cartaceo, mi scusi un attimo. Ah, eccolo qua, sì. Allora, per quanto riguarda la pubblicazione di un bando per l'affidamento di un incarico professionale all'interno dell'amministrazione per un centro d'arte e cultura, ci sta scritto alla seconda pagina, 1, 2, 3, 4, al quarto comma, che la formazione della collaborazione provvederà la costituzione di una commissione di gara che verrà nominata dall'ente. La mia domanda è: la commissione come verrà costituito? Si potrà discutere di questo punto all'interno della commissione lavori pubblici, o come avete come avevate pensato esattamente di nominare la commissione, che funzione avrà? Perché negli altri bandi questo particolare non è stato messo, ecco. Quindi se avevate modi diversi di procedere. Grazie.
Grazie consigliere. Prego, assessore Pompei.
Sicuramente la richiesta del consigliere Asciutto è meritevole di attenzione, quindi pregherò il presidente della commissione lavori pubblici, faremo una riunione insieme e decideremo le modalità. La ringrazio. Consigliere.
Grazie a lei, assessore. Si ritiene soddisfatta, consigliere Asciutto? Sì. Allora, è iscritto a parlare il consigliere Penge. Come?
Sì, due interrogazioni veloci. La prima riguarda la sicurezza dei cittadini e degli automobilisti. Io poi, tra l'altro, avevo già fatto una segnalazione, ma vedo che purtroppo non è stata recepita. Cavalcavia, ci sono i lavori sul marciapiede per la creazione del marciapiede del Cavalcavia. Sono stati messi delle transenne alte affilate che qualche tempo fa con il vento forte praticamente si sono riversate dalla parte opposta della careggiata. Però, e speriamo non accada mai, poteva capitare che cadevano sulla parte dove passano le macchine. In quel caso ci sarebbero stati sicuramente degli incidenti gravi e avrebbero probabilmente creato anche qualche problema alle persone che stavano all'interno delle macchine. Allora, la questione è questa, la domanda è questa: intende l'amministrazione, in base alle norme sulla sicurezza sia dei luoghi di lavoro che per l'incolumità degli automobilisti e dei cittadini che vi passano, togliere quel tipo di transenne e mettere altre transenne che siano agganciate in modo diverso e che siano più solide rispetto anche al clima, perché poi in base a quello quelle lì possono andare o di qua verso gli automobilisti o di là? Speriamo che non accada un altro incidente. La seconda interrogazione invece riguarda la zona di Via Claudia. Noi riceviamo ancora oggi moltissime lamentele dagli abitanti di Via Claudia che ci dicono che i giardini sono sporchi, non sono curati, c'è un degrado totale per tanti motivi, ci sono le panchine rotte, gli alberi non vengono potati. Se è possibile intervenire su quella zona al più presto. Grazie, ho terminato.
Grazie a lei, risponde il sindaco.
Ma i cantieri che si stanno attuando hanno le norme previste dalla legge e quando non accade questo va segnalato e vanno richiamati i responsabili che sono i direttori dei lavori e poi lo specifico responsabile della sicurezza. È vero pure che c'è stato 10 giorni fa insomma, un nubifragio che nel centro Italia ha provocato danni incredibili, a Roma addirittura morti per crolli di alberi o altro. Penso che in quei momenti la forza del vento sia tale che insomma, anche le cose a norma vengono travolte. noi abbiamo richiamato all'attenzione e al rispetto delle leggi tutti quanti i responsabili dei cantieri, ripeto, poi ci sono momenti nei quali la natura fa quello che vuole, sradica alberi e abbatte tetti o altro, insomma lì francamente è difficile intervenire. Per quanto riguarda via Claudia, sta per partire il programma di bonifica e potatura, quindi sarà fatta tutta via Claudia e tutta via Giovanni XXIII e via De Gasperi, anche le parti che insomma da molti anni non venivano fatte. Poi l'impegno che stiamo mettendo anche nel piano delle opere pubbliche, inseriremo l'illuminazione e la creazione dal centro di via Claudia di un percorso ciclopedonale che attraverserà tutta via Claudia da un capo all'altro e farà parte di questo percorso ciclopedonale che attraverserà tutta la Dispoli, diciamo, e in quel punto sarà via Claudia ad essere attraversata da illuminazione e un percorso ciclopedonale. Quindi è chiaro che le panchine poi diventeranno, diciamo, anche un abbellimento di questa cosa, che però sarà una bonifica totale, perché quel punto è buio. È un'area verde molto grande, di fatto, anche se sta tra due strade di scorrimento, però un'area verde molto grande, sarà valorizzata, ripeto, con l'illuminazione e col percorso ciclopedonale al centro da una parte all'altro. Utilizzeremo per questo progetto i fondi della Litorale, che è questa agenzia della Regione Lazio, che diciamo, si è impegnata a finanziare i comuni del Litorale.
Grazie sindaco. Consigliere Pence, prego.
Sì, sulla...
Scusi un attimo, vuole anche intervenire l'assessore Pompei. Prego.
Volevo aggiungere qualche cosa a quanto detto dal sindaco. Per quanto riguarda i lavori che stanno facendo nel cavalcaferrovia, le dico, consigliere, che è tutto a norma, perché purtroppo c'è stato un incidente, quindi c'è stata una denuncia, cosa hanno fatto i dolorosi, e la cosa è a norma. E volevo informarla che quel paravento che mettono purtroppo è di legge, non solo è caduto all'interno sia dalla parte dove stanno facendo il parcheggio, quindi dentro la cosa, se cadeva di qua avrebbe provocato di là, e c'è caduta, è caduta anche sulla strada, questo lei non lo sapeva, quindi le dico anche questo. E siamo andati noi a rimetterle a posto, però sono a norma, e quindi è così purtroppo.
Grazie. Consigliere Pente,
sì, velocemente, io penso che se quel tipo di transenne venissero tolte e venissero messe un altro tipo di transenne magari più sicure, perché comunque quelle lì secondo me non sono la norma, però se la ditta dice così, la questione tra l'altro è se va a vedere, assessore, sono legate su quella ringhiera che sinceramente ho dei dubbi che sia già fissata completamente, ma è fissata anche su dei lati che sono provvisori, se lei va a guardare bene, quindi secondo me voi avete dato giustamente le indicazioni, ma secondo me la ditta queste indicazioni non le rispetta tanto. Grazie, ho terminato.
Grazie a lei. Consigliere Bocci.
Grazie Presidente, io ce ne ho due, una veloce e un'altra un po' più complicata. Passo subito a quella un po' più complicata. Nel mese di ottobre del 97, mi piace sottolineare le date, così si può anche capire qualche cosa che non ha funzionato. La Regione Lazio, su richiesta del Comune di Ladispoli, dell'Ufficio Tecnico, a firma di Lodetano come responsabile, beh, chi c'era dell'ufficio? Comunque, vabbè, oggi c'è Lodetano, io parlo di quell'ufficio, fece richiesta alla Regione Lazio, parliamo del 97. Allora dicevo, su richiesta del Comune di Ladispoli, su un progetto di massima, si richiede alla Regione Lazio un finanziamento di circa 500 e passa 1000 euro per la ristrutturazione dello Borsellino. No, 2007. Mi correggo, chiedo scusa.
Ho sbagliato, il consigliere Pucci.
Parliamo del 2007. Ecco. Fece questa richiesta la Regione Lazio nel mese di ottobre, perché ci sono i documenti che lo attestano, concesse al Comune di Ladispoli il finanziamento dell'inizio dei lavori come si usa nella prassi consolidata. Resta il fatto che è stato comunicato nel 2007, nel mese di dicembre, all'amministrazione comunale, a lei sindaco e all'ufficio competente. Resta il fatto che all'architetto Loredano è stato trasmesso questa nota nel mese di febbraio del 2008. La sua solerzia ha chiesto subito al genio civile le varie autorizzazioni del caso. Il genio civile risponde con parere favorevole nel mese di aprile, esattamente si è preso 60 giorni di tempo. Dal mese di aprile passiamo ai giorni nostri. Nello stesso momento l'ufficio propone all'architetto Valentina Fraschetti e all'architetta Valeria Travanti di preparare la documentazione in compagnia bella per quanto attiene la ristrutturazione. Questo è un documento dell'ufficio, non mio. Anzi, dopo, io dopo, sì, ci sono pure tutte le date di esecuzione. Quello che io non riesco a comprendere è che come mai da aprile, che i lavori, se era così urgente come poi si è verificato questo periodo, con le ultime acquazioni che a scuola l'abbiamo dovuto chiudere, lei ha fatto un'ordinanza di chiusura in quanto nelle classi ci pioveva. Quello che ripeto, non riesco a capire questi due mesi di transazione che noi potevamo, voi potevate iniziare i lavori come questi sostengono già a giugno, il primo giugno del 2008, invece adesso andiamo a sbattere il primo giugno 2009 ed per completare l'interno e il tetto andiamo a finire al loro consegnerebbero, se voi appaltate adesso, io perché dico è urgente e straordinaria questa interrogazione? Perché se voi riuscite ad appaltare come da progetto dell'architetto nei prossimi mesi, probabilmente queste date potranno essere rispettate. Perché loro dicono, chiudono il 30 ottobre con la gabbia di Faraday, io non so che è, però, o scrive un tecnico, un architetto, e dicono anche però questi signori che chiaramente nella scuola non ci possono essere i bambini per quanto riguarda nel mese di settembre e nel mese di ottobre. E questo sarà un ulteriore onere per l'assessore alla pubblica istruzione che dovrà trovare posto a queste sei aule che ci stanno i bambini dentro. Dopo non ci potranno essere per due mesi perché si parte dal 1 giugno al 30 ottobre. La mia interrogazione poggia proprio su questo, di dare la massima accelerazione ad questa struttura fatta dall'ufficio che io gliela do perché lei probabilmente neanche ne ha preso visione. Dico, se voi riuscite nei prossimi mesi, perché adesso stiamo sotto Natale, ma già se nel mese di gennaio, tra gennaio e febbraio, infatti devono partire a giugno, due mesi di chiusura, e questo è il punto, il problema è proprio questo, dove collocare queste sei classi. Dunque io
dico all'assessore Bitti, che se trova pure lui in difficoltà, lo capisco, già di attivarsi da adesso per il prossimo settembre, per le prossime aperture scolastiche, perché lo dicevo pure col sindaco l'altra volta, se non c'è una programmazione uno all'ultimo momento poi si trova spiazzato. Dunque, assessore Bitti, se prenda quest'altra carta a pelare e pensi dove mandare queste 6 aule dal 1 settembre del 2009 al 30 ottobre. Questa è la prima interrogazione e passo alla seconda. Io su richiesta del mio collega di partito, Giovanni Ardita, ho fatto parte di quella commissione insieme agli altri consiglieri per la nettezza urbana. Beh, sindaco, io gli dico solo questo, non voglio neanche che mi risponda. La invito ad andare nella piattaforma che noi abbiamo di raccolta, di farsi area ecologica, chiaramente, di farsi un giretto lì all'interno e vada a visitare le docce e i bagni, perché se lei va lì dentro prende come minimo, anzi io dico io, si metta una tuta perché prende il tetano, soltanto camminandoci e respirando, perché io credo che al di là di, si può dire di tutto, da che raccolgono bene, che raccolgono male, tutto quanto si può dire, ma che gli operai che lavorano in quel modo e che per legge quando escono si dovrebbero fare la doccia e uscire lavati, puliti, beh, e purtroppo sta gente che se ne dica del loro operato, se lei vede in che condizioni pietose stanno. Io tanto è vero che c'è una relazione che il collega ha uscito, lo sta preparando, sta stilando per il primo intervento di controllo sul territorio. Ma se questo è il buongiorno, non so cosa troveremo alla fine. Grazie.
Grazie a lei. Risponde il sindaco.
Sì, sulla prima, anzi io parlo della seconda questione, poi sulla prima c'è l'assessore della pubblica istruzione che penso possa dire diverse cose. Sulla seconda questione, intanto, da quello che so, la Commissione ha iniziato a fare alcune diciamo, verifiche nel territorio e aspettiamo di vedere anche le considerazioni. Su quel cantiere, lì io ci sono stato, non dentro la doccia, ma nel cantiere in generale qualche mese fa. Lì quello che ha dell'incredibile, adesso questo lo voglio dire molto francamente, che cominciando da... perché insomma in un contesto complessivo della pulizia di una città quella cosa sarà importante molto per i lavoratori, complessivamente anche come importo di spesa sarebbe lo 0,3%. Quindi quello che siccome questa cosa la sento da un po' di tempo è quello che è incredibile come le stesse organizzazioni sindacali non si siano riuscite a imporre su una cosa, ripeto, che nel complesso non dico che non l'hanno denunciate, che non si sia con l'azienda, che poi è un'azienda diciamo pubblica, quindi nemmeno a dire che stiamo parlando col cattivo padrone, insomma, no, col cattivo padrone che sta lì con la frusta. Quindi se c'è questo dato già era noto perché l'assessorato qualche giorno fa mi ha parlato di questo sopralluogo, è stata fatta la lettera di contestazione all'AMA, penso che sia stata anche firmata, ma comunque è stata fatta, e l'AMA deve, qui c'è poco da discutere, deve fare le cose che deve fare, punto, basta, perché se si può qualche volta discutere se una strada è più o meno pulita, se un castelletto è più o meno, lì c'è poco da discutere, non sta a posto, quindi l'AMA verrà richiamata ai suoi doveri, sui quali, ripeto, non si può...